Controradio, Newsline Estate.
4 minuti dopo le 8, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline mattutina, il primo appuntamento con l'informazione di Controradio. Staremo insieme fino alle 9, parleremo dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Toscana, nelle cave di marmo, della composizione delle classi nelle scuole dopo le dichiarazioni del ministro Valditara sul tetto del 30% per gli alunni con cittadinanza non italiana e di come l'appoggio bellico all'Ucraina stia modificando dal di dentro la struttura economico-sociale dei nostri apparati produttivi. Vi aspetto naturalmente anche con i vostri messaggi al 342-8104-111. Tutto questo però dopo le previsioni del tempo, come di consueto. Buongiorno Matteo Rossi Dall'Amma.
Buongiorno a tutti.
Immagino poche sorprese.
Sì, non cambia praticamente niente, ancora molto caldo, valori forse un grado in meno fra oggi e domani, qualche grado in più in meno. Ma insomma resta molto caldo, soprattutto la notte, con temperature che non scendono sotto i 25-26 gradi, almeno fino alle 4 o alle 5 di notte, poi dopo le minime sono leggermente più basse, ma insomma molto caldo. Qualche fenomeno oggi possibile nel Senese, soprattutto sono qualche temporale di calore molto circoscritto, per cui niente di che. Stessa situazione poi per domani, quando ci saranno forse qualche temporale in più, ma sempre sull'Appennino, insomma niente di particolare.
Niente di particolare. Allora anche Giuliacci ha dovuto fare così, si è dovuto cospargere il capo di cenere perché aveva previsto un cambio intorno al Ferragosto, non ci sarà, pare. Quando è che possiamo sperare in una situazione?
Forse qualcosina potrebbe cambiare fra domenica e lunedì, ma sono appunto una piccola onda che passa, ma non porta grandi fenomeni, nemmeno grande refrigerio, e quindi sì, sembra che l'ondata di calore alla fine si prolunghi fino a Ferragosto almeno, perché una settimana, almeno fino a 15, la settimana prossima di nuovo torna, a parte appunto questo leggerissimo peggioramento fra lunedì, domenica, lunedì, martedì, ma niente di che. Poi le temperature tornano di nuovo ad aumentare, quindi si ritorna su 40 gradi fino a Ferragosto. Poi vediamo.
Grazie, mi sembra un buon proposito. Grazie a Matteo Rossi, buona giornata, buon lavoro a voi.
Grazie a voi.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaker.
Controradio.
Dunque cominciamo con le notizie dai quotidiani locali. Le principali notizie, dicevamo, del nuovo ennesimo incidente mortale sul lavoro in Toscana, travolto dall'astero di marmo, muore operaio di 44 anni, la vittima era impegnata nel piazzale di una ditta a Carrara. La procura ha aperto un fascicolo, oggi c'è sciopero di 8 ore, questo è il titolo che traiamo da Repubblica. Corriere Fiorentino, travolto dall'astero di marmo, operaio muore sul colpo, sciopero di 8 ore. L'oro bianco uccide ancora, e questa volta lo fa all'interno di un piazzale, quello della ditta Santucci in via provinciale Avenza Massa, dove ieri mattina poco dopo le 8 alcune lastre di marmo di 3 metri per 2 hanno colpito Aldo Gullotti, 44 anni, originario di Messina. L'uomo, padre di un bambino di 10 anni, a una casa del quartiere di Torano, era accanto ad un pancale quando è successo, almeno così che i carabinieri, ispettori e l'ASL hanno per ora ricostruito l'ennesimo incidente mortale sul lavoro nel settore marmifero, che appunto oggi si ferma per protesta 8 ore, ma sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Ancora una vittima stavolta nel cuore del distretto del Marmo di Carrara, dove questa mattina un operaio di 44 anni ha perso la vita durante il turno di lavoro. L'ennesimo incidente mortale riapre il dibattito sulla sicurezza in uno dei comparti simbolo dell'industria lapidea italiana. La vittima si chiamava Aldo Gullotti, originario di Milazzo in provincia di Messina. Da anni lavorava nel settore del marmo ed era considerato un operaio esperto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in un'azienda di Avenza. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una fase di lavorazione. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale sanitario e alle forze dell'ordine, sono intervenuti gli ispettori della ASL Toscana Nord-Ovest. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Profondo il cordoglio della città. La sindaca Serena Arrighi ha parlato di una tragedia che colpisce l'intera comunità e ha ribadito che la sicurezza sul lavoro deve restare una priorità assoluta. Intanto arriva la protesta dei sindacati. Fenial, UIL, Filca, CISL, Fillea, CGL hanno proclamato per domani 8 ore di sciopero in tutto il distretto del Marmo Apuo-Versiliese. Chiedono un confronto urgente con imprese, istituzioni e autorità sanitarie, perché dicono, di fronte a una nuova morte sul lavoro, non ci si può limitare al cordoglio, servono risposte e interventi concreti. Aldo Gullotti lascia un figlio di 10 anni.
Naturalmente il servizio è andato ieri in onda a News and Serale, quindi si parlava di ieri, ma in realtà lo sciopero è oggi, invece l'incidente mortale è accaduto ieri. Poi ne parleremo in diretta con Daniele Battistini, segretario generale Fenial UIL Toscana, intorno alle 8:15. Gli altri temi dai quotidiani: stadio, Plures e tram, fine estate di fuoco per la giunta Funaro, questo quanto dice la Repubblica. A settembre il verdetto sul project della Fiorentina, decisione su Irace, parliamo in questo caso appunto di Alea Plures, la riapertura ai Ponte Alpino, i lavori in Campo di Marte, insomma si prepara un inizio di autunno, niente male per la giunta Funaro. Poi c'è il caso Montedomini che continua, sia pur con minore intensità, in queste ore a tenere banco. PD, il piano per Montedomini, stop affitti brevi e più sociale, presto il tavolo con Funaro. I Dem hanno chiesto alla sindaca un confronto prima del consiglio straordinario, 5 proposte, dalle nuove regole alla trasparenza fino al recupero degli immobili. Questo è quanto scrive Antonio Passanese sulla Nazione. Sempre sulla Nazione, Uffizi, restyling da 50 milioni, piazzale libero a metà del 27, ingresso da Piazza del Grano, decine di progetti cambieranno il volto delle gallerie, il direttore verde dice operazione senza precedenti, l'aula Magliabecchiano, spazio d'accoglienza e controllo accessi. A Pitti invece ci sarà un'area espositiva nel piano degli occhi, cioè l'ultimo piano, il quarto piano, che è attualmente escluso dal percorso museale. Ma sentiamo per l'appunto il direttore degli Uffizi, Simone Verde.
Si tratta di 50 milioni di euro di cantieri in corso che coprono sostanzialmente la totalità delle tipologie degli interventi che servono agli Uffizi, dall'infrastruttura al restauro delle aree monumentali e alla musealizzazione e anche al restauro dei manufatti che sono ospitati all'interno delle aree monumentali. Dico manufatti perché non sono soltanto opere d'arte, sono spesso anche opere che appartengono alla categoria delle arti minori, del mobilio, eccetera, eccetera. Quindi sono degli interventi che si estendono su tutta la superficie del complesso, che vanno dagli Uffizi a Pitti a Boboli e che in un paio d'anni cambieranno e miglioreranno in maniera determinante l'immagine della qualità di questo istituto. Progetto, soprattutto per quanto riguarda il secondo piano degli Uffizi, abbiamo fatto una prova di allestimento che ha funzionato per oltre un anno. Nel frattempo stiamo riqualificando la museografia e quindi le opere vengono tolte sala per sala lì dove devono essere fatti i lavori e poi dopo vengono rimesse dove sostanzialmente sono adesso.
Ecco, questo era il direttore Daniele Verdi. Poi per quanto riguarda l'elenco completo dei lavori che verranno effettuati, vi rimando al nostro sito controradio.it, che non citiamo ma che chiaramente è aggiornato 24 ore su 24, poi notizie rilanciate sui social, insomma la cross medialità di Controradio che siete oramai abituati a conoscere. Toscana strade, svolta Fipilì, via libera alla Corte dei Conti, Giani conferma il pedaggio TIR da QN, fascicolo nazionale della Nazione. La delibera della giunta regionale andrà in commissione, poi in consiglio per l'approvazione. Si avvicinano i lavori tra Scandicce e l'Assassinia, tra Ponzacco e il bivio per Pisa-Livorno, sono i primi due tratti che, come è noto da tempo, saranno sottoposti agli interventi di miglioramento da parte della regione, che per ora mette risorse proprie statali, in attesa naturalmente di intervenire poi attraverso il pedaggio qualora l'intenzione più volte ripetuta venga venga realmente messa in atto. Le proteste non mancano, come sapete. L'intelligenza artificiale sbarca sulla superstrada, questo quanto ci avverte sempre la Nazione, quindi attenti, addio chat e telefono alla guida, chi sgarra verrà ripreso dal Velox, la Strassigna direzione mare, via all'sperimentazione della Sony scientifica con il sistema Safe Drive, al momento nessuna multa per gli indisciplinati, però insomma in futuro, dopo la sperimentazione, si tratterà per l'appunto di sborsare cifre non indifferenti qualora veniamo beccati alla guida con il cellulare o a chattare, cose che evidentemente non bisogna fare. Ci arrivano messaggi da chi invece chatta alla guida, non lo diciamo perché insomma, non va fatto, è pericolosissimo, mi raccomando, i messaggi anche a controradio 342-8104-111 da fermi, perché altrimenti si rischia non solamente le multe, quindi è una questione di sicurezza personale. A proposito di sicurezza, ma su un taglio completamente diverso, abbiamo aperto la rassegna stampa, le notizie del giorno, con l'ennesima morte sul lavoro in Toscana, una cava di marmo a Carrara, un piazzale una ditta a Carrara, una tragedia annunciata. Lo chiediamo a Daniele Battistini, segretario generale FENALUIL Toscana. Ricordiamo che oggi c'è sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo Apo Versiliese. Buongiorno Battistini.
Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Ma più che tragedia annunciata, noi stamani nuovamente siamo in una fase di cordoglio. Aldo era un lavoratore, un marito, un padre, una persona alla quale è stato strappato il presente e il futuro, e per noi questo è inaccettabile, perché non è possibile continuare ad assistere a tragedie come quella di ieri. Si tratta di una vera e propria strage che va fermata. Per noi la vita delle persone, la vita di chi lavora viene prima di ogni altro aspetto.
Ovviamente questo purtroppo, Battistini, è quello che siamo soliti ripetere, no? Nel momento in cui si verificano, e non è assolutamente raro, tragedie del genere. Tra il 2015 e il 2018 c'era stata una, nel settore lapidio c'era stata una diminuzione degli incidenti, no? Sembrava che l'irrigidimento delle procedure sembravano aver dato frutti, poi da qualche mese però c'è una ripresa degli infortuni gravi, ne abbiamo parlato più volte. Cosa manca? Cosa si può fare di più?
Noi abbiamo vissuto sicuramente delle fasi dove, a seguito purtroppo della perdita della vita di tanti lavoratori, c'è stata sicuramente un'attenzione differente. Ricordiamo tra il 2006 e il 2016, quando persero la vita circa 12 lavoratori, e chiaramente quel bilancio pesantissimo aveva spinto tutti ad un cambio di passo su formazione, controlli, prevenzione, attuazione delle procedure di sicurezza. Tra il 2015 e il 2018 sembrava che qualcosa attraverso queste azioni fosse migliorato. Noi però lo ribadiamo ogni giorno, costantemente e quotidianamente, perché per noi i rischi purtroppo non sono ancora azzerati, e purtroppo la tragedia di ieri ce lo conferma. Chiaramente sul caso specifico di ieri attendiamo che venga fatta chiarezza da parte degli organi ispettivi su quello che non ha funzionato, però ecco, per noi è un tema purtroppo ancora prioritario, perché siamo ben lontani lontani da zero morti sul lavoro.
Chiaramente, allora mi sembra, si dice sempre in questi casi che le leggi ci sono, allora è un problema di prevenzione, un problema di controllo, un problema di repressione, qual è il vulnus, qual è il lato carente della vicenda?
Ma noi oggi abbiamo indetto sciopero per un duplice motivo: il primo è proprio quello di fermarsi e riflettere su quanto accaduto, e il secondo chiaramente rivendicare, chiedere una maggiore attenzione e sensibilità nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per noi tutti gli aspetti non sono isolati, tutti devono, diciamo, condurci ad un azzeramento degli infortuni e ad un azzeramento degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro. Quindi quando si parla di prevenzione, di controlli, di formazione, di maggior sensibilizzazione, ecco, secondo noi non sono percorsi isolati, ma devono tutti condurci all'obiettivo che ci auspichiamo sia condivisibile da tutti.
In ultima istanza, quanto costa in termini appunto di sicurezza che manca il fatto che i mercati siano sempre più competitivi, il fatto che ci sia una grande richiesta di volumi nel settore lapideo ed anche eventualmente questa vicenda del caldo estremo che stiamo attraversando?
Ma sicuramente i cambi climatici e i ritmi di produzione sono due campanelli d'allarme sulla quale tutti dobbiamo ricondurci ad una riflessione seria ed attenta, però noi continuiamo a sostenere che la sicurezza sul lavoro non può essere considerata come un costo da contenere, ma anzi deve tornare ad essere un investimento fondamentale sulla dignità della persona. Sono state fatte molte cose nel corso di questi anni, ma evidentemente se ancora dobbiamo assistere a queste tragedie vuol dire che possiamo fare di più e lo dobbiamo fare meglio. Nessun obiettivo produttivo, nessuna scadenza possono giustificare il sacrificio di una persona, quindi bisogna anche avere il coraggio forse di rallentare una macchina della produttività, o più che rallentarla, ricontestualizzarla rispetto ad una salvaguardia della vita umana che per noi viene prima di tutto.
Grazie Daniele Battistini, segretario generale Fenerwheel Toscana, una buona mattinata e un buon lavoro a lei.
Grazie, arrivederci.
Dunque, abbiamo parlato molto ultimamente della questione della TARI, gli aumenti della tariffa dei rifiuti nell'Alto Toscana Centro. Sandra Nissi sulla colonna della Nazione fa il punto su quello che riguarda la provincia, l'area metropolitana fiorentina. I sindaci della provincia bocciano il servizio, più o meno ci sono degli aumenti in tutti i comuni, tranne Reggello, che è in controtendenza perché le nuove tariffe approvate dal Consiglio Comunale sono addirittura al ribasso. Le le famiglie beneficeranno a Regello di una diminuzione tra il 17 e il 18%, mentre per le imprese, attività commerciali, professionisti, altoutenze non domestiche la riduzione oscillerà tra il 19 e il 20%. A Scandicci invece l'incremento complessivo previsto più contenuto degli anni scorsi è del 5,13% per i cittadini e 4,62% per le imprese. A Sesto circa il 2% utenze domestiche. Per il 2026 il PEF certifica un costo del servizio di circa 15.190.000 euro, questo per quanto riguarda Sesto Fiorentino. Calenzano le tariffe salgono del 2% per le utenze non domestiche che a partire ed anche per le utenze domestiche a partire dal 2%. L'Impruneta infine, qui l'aumento è di circa l'1% sul territorio imprunetino. L'assessore al bilancio però Lorenzo Ballerini ha annunciato l'intenzione di limitarne gli effetti. Utilizzeremo le risorse davanti al recupero dell'evasione tariffaria, gli utili riconosciuti dagli Aprules per ridurre il costo del servizio nei prossimi 2 anni. Da tutti però insomma ci sono perplessità su come vengono espletati da parte di Alia Plures i servizi di spazzamento, di rimozione dei rifiuti, di pulizia, eccetera eccetera. Ricordate la vicenda di Via della Chimera ieri, che insomma il nostro ascoltatore ci aveva chiesto di chiedere all'assessora Galgani. In realtà la vicenda di Via della Chimera, come ricordavamo poi all'ascoltatore, a tutti, ha un iter abbastanza chiaro, viene ripetuto oggi sulle colonne della Nazione per l'appunto. Entro l'estate, come era noto, almeno queste sono diciamo le notizie che provengono da Palazzo Vecchio, lo sgombero delle casine di Rovezzano, la bonifica della discarica abusiva in Via della Chimera inizierà subito dopo lo sgombero. Però c'è un abitante, almeno secondo quella che è la ricostruzione della Nazione, che dice: io non voglio andarmene, voglio rimanere qui. Se ne occupa Benedetta Macchini sulle colonne della Nazione. Entro la fine dell'estate verrà effettuato lo sgombero delle cosiddette casine di Via della Chimera, come spiega l'assessore comunale al welfare Nicola Pauleso. Le famiglie che abitano negli alloggi popolari sono state messe in contatto con gli assistenti sociali, avrebbero dovuto lasciare le abitazioni già entro il 27 luglio, come indicato in una specifica norma di rilascio, ma al momento non l'hanno fatto. A questo punto, entro l'estate, procederemo con uno sgombero con le forze dell'ordine e la bonifica comincerà subito dopo. Le famiglie Via della Chimera saranno poi ricollocate in nuovi edifici popolari. Questo quanto ricostruisce la Nazione. L'ultima notizia che vi leggo prima di passare la linea a Milano per il GR di Popolare Network: ci occupiamo molto spesso ultimamente, non solo, della vicenda delle carceri in Toscana. Certamente la questione di Sollicciano, la questione della Rogaia sono più all'ordine del giorno. Però cosa si scopre? Si scopre che a Lucca è emergenza, perché il carcere di Lucca è il più sovraffollato d'Italia, ne parla Repubblica. Secondo il report di Antigone, la percentuale di occupazione a Lucca è del 256,8%, eccessiva rispetto alle dimensioni ridotte della struttura. 90 reclusi a fronte a una capienza di 37. Ma la Repubblica si occupa anche di nuovo del carcere della Rogaia, dove la questione riguarda soprattutto i controlli, no? Come sapete, un carcere che è stato fino a qualche tempo fa, non me ne vogliano coloro che hanno diretto la struttura fino a poco tempo fa, una vera e propria groviera con dei buchi enormi nella sicurezza. Entravano telefonini, entravano stupefacenti, eccetera eccetera. Ci sono state varie inchieste, varie anche operazioni da parte della polizia, dei carabinieri. Il procuratore di capo di Prato sulle colonne di Repubblica: necessario aumentare i controlli ma anche adeguare l'organico. Tescaroli e il caso Rogaia, non solo Prato. Il procuratore analizza anche la situazione nazionale, ci vorrebbero più penitenziari e celle singole. Tra poco la linea Milano per il GR Network.
Hey! Ciao Domenica, a proposito di rifiuti relitti, ti segnalo che in via Bellini, di fronte a casa mia, zona Viale Redi, c'è un veicolo che è incendiato ormai da rottamare da 2 mesi. Abbiamo segnalato su un posto auto, abbiamo segnalato più volte alla Polizia Municipale e all'assessore Giorgio, in ultimo anche con una formale PEC, ma il veicolo è ancora lì, mezzo aperto, mezzo bruciato, con tanto di targa, e occupa un posto auto ai residenti, ed è l'unico veicolo che non viene rimosso con la Polizia Strade. Che fortuna!
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. L'Iran ha negato i colloqui con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, lo ha detto la stampa iraniana. Il viceministro degli esteri di Teheran, che ha ribadito che l'accordo che sta per essere finalizzato è solo con l'Oman, in forma strettamente bilaterale. Parole che arrivano dopo quelle di Donald Trump, che aveva detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran su Truth Social, e la presidente statunitense ha inoltre negato in queste ore le notizie diffuse dai media riguardo all'esaurimento delle scorte di armi, specificando che gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di munizioni.
Israele ha confermato la morte di 2 suoi soldati riservisti nel sud del Libano, uccisi dall'esplosione ieri di un ordigno improvvisato che ha ferito gravemente anche altri 4 soldati. Si tratta delle prime vittime israeliane nel Libano da giugno. Tel Aviv ha subito accusato Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco e avviato nuovi raid aerei ed evacuazioni forzate nell'aria. Queste nuove tensioni hanno interrotto i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma per discutere l'attuazione dell'accordo quadro firmato dai 2 paesi il 26 giugno scorso.
I più accesi oppositori di Trump all'interno della destra statunitense hanno gettato le basi per una futura organizzazione politica come terzo partito in vista delle presidenziali del 2028, lo riporta Politico, che parla di un incontro nel fine settimana che si è tenuto a casa dell'ex di Fox News Tucker Carlson. Hanno partecipato anche il deputato Thomas Massie, l'ex deputata Major Taylor Greene, tutti i sostenitori di Trump prima delle elezioni del 2024. Ciascuno di loro ha preso le distanze dalla presidente nel corso del suo secondo mandato perché contrario al sostegno americano nelle guerre di Israele. L'incontro sarebbe il punto di partenza per una possibile candidatura presidenziale indipendente incentrata sulla riduzione del coinvolgimento degli Stati Uniti nei conflitti esteri.
8 ore di sciopero oggi in tutto il distretto del Marmo a Po Versiliese. La protesta è stata indetta da CGIL, CISL e UIL dopo l'ennesima morte sul lavoro. Ieri a Carrara un operaio di 44 anni è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo in un'azienda ad Avenza. I sindacati chiedono un confronto urgente tra tutte le parti coinvolte, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali, istituzioni ASL.
Un uomo di 35 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni a Milano con ustioni estese al 70% del corpo dopo essersi dato fuoco davanti alla casa dell'ex fidanzata. È accaduto poco dopo mezzanotte a Cinisello Balsamo. L'uomo si è dato fuoco dentro la sua automobile cospargendosi di liquido infiammabile. I vigili del fuoco, intervenuti per primi, lo hanno trovato a terra ancora avvolto dalle fiamme a fianco dell'auto incendiata. Chiudiamo con il tempo previsto per le prossime ore. Sarà un'altra giornata di caldo estremo su tutta Italia. Oggi sarà bollino rosso su tutte e 27 le città, con picchi che supereranno i 40 gradi. L'ondata di caldo non darà tregua almeno fino al prossimo fine settimana. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti anche in direzione Roma, ma a causa di un veicolo fermo in avaria tra Incisareggello e Valdarno. Passiamo sulla 15, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 89 si segnalano rallentamenti tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. A causa di lavori invece in Fipili, 2 chilometri di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione Mare. Da segnalare anche rallentamenti a causa del traffico intenso in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Città di Firenze, per un intervento con piattaforma aerea oggi 6 agosto in orario 9:18 chiuso Borgo Santa Croce. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Quando una persona anziana inizia ad avere bisogno di aiuto, spesso la famiglia non sa da dove partire.
Sostegno Fragilità Anziani offre un primo supporto e orientamento alle famiglie per le persone anziane che affrontano una nuova situazione di difficoltà.
Una risposta vicina per non sentirsi soli.
Info al numero unico regionale 055 4383 000 o su regione.toscana.it/sostegnoanziani. Sostegno Fragilità Anziani è un'iniziativa della Regione Toscana.
Contro radio.
Dance.
Allora, permettetemi di ringraziare Ragione Crescioli, ottimamente in regia anche questa mattina, ma anche perché mi ha visto spompo, quindi mamma mi ha deliziato con un caffè alla macchinetta, per cui riprendo con maggiore verve, diciamo così. Allora, l'altro giorno mia mamma mi ricordava un proverbio che è tipico delle nostre parti, e dice: Ferragosto è capo di vierno, cioè significa Ferragosto praticamente comincia l'inverno. Ora non sarà proprio così, vista anche le temperature che stiamo soffrendo, però certamente da Ferragosto si comincia a pensare alle cose dell'autunno, no? Tra queste la scuola, naturalmente i libri, le classi, eccetera eccetera, e c'è il tema anche che sta facendo molto discutere delle dichiarazioni del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara in merito alla prossima emanazione di una circolare destinata a rafforzare l'applicazione già esistente del limite del 30% di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi. Un tema molto sentito, no? Ci sono spesso le proteste, abbiamo registrato anche noi, per percentuali maggiori. Il tema richiede insomma una riflessione interessante, su cui si è pronunciato il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani. Buongiorno alla professoressa Stefania Pizzuto, che è docente di lettere, appunto delegata del CNDDU. Buongiorno, grazie di essere con
noi.
Allora, voi dite serve una riflessione che non si arresti alla contrapposizione tra favorevoli e contrari alla soglia numerica. Esiste certamente il problema, insomma, delle concentrazioni scolastiche, soprattutto quando coincidono con fragilità linguistiche, sociali e economiche, però voi sostenete sarebbe pedagogicamente riduttivo dedurre dalla percentuale di studenti stranieri la qualità di una classe. Cosa significa esattamente, professoressa, e soprattutto cosa consigliate?
Allora, la vera domanda da porsi è: non è quanti stranieri possono stare in una classe. È necessario vedere nella scuola dell'inclusione, l'inclusione oggi non è qualcosa di negoziabile, una parola utilizzata ma difficile da attuare come progetto, ma quanta capacità educativa siamo disposti a mettere in una classe. Che cosa vuol dire? Che le classi hanno una già di per sé sono formate da individui unici, quindi diventa di difficile gestione, soprattutto quando sì, i ragazzi stranieri, però noi diamo per scontato che magari parlano bene l'italiano, a volte non è così. Quindi non è solamente una questione di numeri, ma è una questione di gestione delle presenze e progettazione degli apprendimenti. Quindi non può essere solamente una statistica, ma la scuola deve essere, proprio per svolgere la sua funzione educativa, deve essere in grado di progettare per questi ragazzi, e cosa che non è semplice, perché spesso sulla carta abbiamo determinate potenzialità, ogni scuola ha delle potenzialità, ma c'è una netta discrepanza tra ciò che c'è sulla carta e ciò che effettivamente è la scuola.
Ecco, ma allora è un problema, diciamo, di risorse, è un problema di piani didattico-educativi, è un problema di direttive ministeriali, è un problema di dirigenza scolastica?
No, è un problema ampio che in un certo qual senso raccorda un po' tutto. Prima cosa, è necessario in una scuola che accoglie stranieri avere dei docenti formati, L2, che non deve riguardare solo ed esclusivamente la lingua italiana, perché lei comprende bene, parliamo anche di scuole superiori, che ogni disciplina ovviamente ha un linguaggio specifico, quindi un L2 che sia per tutte le discipline, quindi gestione delle classi plurilingue, e poi lavorare in maniera trasversale. Quindi che cosa occorre? Occorre nelle classi di oggi, nella scuola dell'inclusione, il cosiddetto docente dell'inclusione, che non solo serva dal punto di vista disciplinare come facilitatore, ma deve proprio aiutare l'intera classe, compreso il consiglio di classe, alla gestione di questi ragazzi, perché altrimenti diventa un calderone. Sistemiamo i ragazzi nelle classi, ma non c'è quella armonia nelle classi che consente ovviamente ai ragazzi di instaurare quelli che sono i rapporti umani. Non è una questione di numeri, è proprio una questione di realizzazione. Se si crea quell'armonia, allora si può mettere in atto quello che è un piano educativo, non, che non sia valido solo per gli stranieri, sia ben chiaro, ma il progetto che si mette in atto deve essere inclusivo, quindi deve valere per l'intero gruppo class.
Chiaro. Lei giustamente diceva, me la sono annotata la frase lì, l'inclusione è qualcosa di non negoziabile, no? Cioè nel senso che o la facciamo o non facciamo, sì, nemmeno.
Mi perdoni la.
Prego.
Diciamo la battuta, è un po' diventato come il prezzemolo la parola inclusione, la mettiamo dappertutto, però poi la togliamo perché è difficile da digerire e da masticare.
Sì, assolutamente, infatti volevo venire a questo, cioè da una parte c'è la constatazione che è un dato di fatto su cui diciamo poi non vale nemmeno più la pena stare a riflettere, e così le nostre sono classi, diciamo, utilizziamo questo termine altrettanto abusato, però per capirci, multietniche, multiculturali. Quindi bisogna adeguare la didattica, perché come giustamente voi dite, poi è da lì che parte, no? la cittadinanza, che non è una condizione, è una condizione giuridica, non è una diagnosi educativa, no? Ma in ultima istanza, detto che ci è arrivato un messaggio dal nostro ascoltatore che dice: perché ci sono scuole che non accolgono stranieri? In realtà credo non sia possibile, no? Questa cosa.
In realtà diciamo che nella scuola italiana, che diciamo che la scuola dell'inclusione, in realtà vi sono delle discrepanze, perché vi sono scuole che non accolgono stranieri, vi sono scuole che non hanno posti per disabili. Però allora
ma come fanno a non accogliere stranieri? Perché io credevo fosse impossibile in realtà. Quindi il nostro ascoltatore pone un tema, Alessandro, scottante, pone un tema reale.
Esattamente scottante. E sicuramente prima cosa è una figura che manca nella scuola, e che al di là del docente dell'inclusione, che una volta si chiamava docente di sostegno, oggi si chiama docente all'inclusione, e che dovrebbe essere presente un po' in tutte le classi, non solo con i ragazzi con disabilità, proprio per creare e armonizzare una classe, perché in una classe ci sono conflitti, ci sono disabilità che non si vedono, ci sono ragazzi che non parlano neanche l'italiano quotidiano perché sono arrivati da poco.
Tecnicamente come fa un istituto a rifiutare l'iscrizione di un alunno straniero? Cioè come può?
Questo in realtà non si potrebbe fare, però vi assicuro che accade. Il problema della scuola italiana è quello che c'è sulla carta, che possiamo dire che sulla carta la scuola italiana è la scuola, certo, più avanzata d'Europa.
Poi nella pratica le cose cambiano.
Nella pratica manca, perché probabilmente non abbiamo gli strumenti, o meglio le figure, non abbiamo questo potenziamento, non abbiamo i docenti.
Molto chiaro, molto chiaro. Le faccio un'ultima domanda, ma quindi cosa possiamo dire ad una persona che si appresta a mandare il proprio figlio, i propri figli a scuola, e ha timore che troverà una classe con tantissimi bambini di cittadinanza non italiana, eccetera eccetera, come possiamo tranquillizzarli?
L'unico modo per tranquillizzare queste famiglie è quello di essere presente, quindi di creare, ecco, cosa che spesso non c'è, soprattutto con le famiglie di ragazzi stranieri, perché magari, ecco, non parlano l'italiano, sono impegnati al lavoro, di creare un raccordo tra famiglie e scuola, in modo da poter sapere, leggere e toccare con mano quelle che sono le esigenze, e cercare di mettere, nonostante le difficoltà, di mettere in campo azioni educative pratiche, soprattutto che in ogni scuola ormai questo c'è, ma che debba funzionare la figura strumentale dell'inclusione, del proprio deve essere presente, ma non come figura per controllare meramente solamente la documentazione, ma che agisca sul campo in modo da poter attuare, raccordarsi con i consigli di classe e poter agire.
Chiaro,
la figura, la docente, la figura strumentale all'inclusione ha questo ruolo, quello di mediare, ma deve essere una mediazione attiva.
Molto chiaro, fermiamoci qui, grazie di essere stata con noi, professoressa Stefania Pizzuto. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
musica elementare. Da quando io mi sveglio a quando vado a dormire, ho figli adolescenti a cui vorrei parlare, che ascoltano musica elementare. Musica elementare e filastrocche semplici che possa ricordare.
Me le ricordo tutte, non ti preoccupare, ascolto solo musica elementare.
Perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me. Perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me. Appena ho quattro soldi me lo faccio tatuare, anche se uguale agli altri resto sempre il migliore, tu solamente vittima occasionale. Musica elementare, ci ho già pensato, io non voglio lavorare, il mio cantante preferito dice che fa male e ascolta solo musica elementare. E anche lui di sé, perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me. Perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me. Perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me.
E allora, diversi messaggi sulla questione dell'inclusione nelle scuole italiane. Al 342-8104-111 è arrivato anche un messaggio di una persona che ci ha scritto: ma giuro non sto scrivendo mentre guido, no? In riferimento a quello che si diceva a proposito della sicurezza al volante ed anche delle multe con l'intelligenza artificiale che dovrebbero arrivare proprio a colpire questi comportamenti. Mariella scrive: non si può parlare di scuola senza differenziare tra scuola infanzia, primaria e secondaria, senza dire che ci sono bambini stranieri nati in Italia che non hanno problemi di inclusione. Ma mi sembra, Mariella, poi magari mi sbaglio, che la professoressa Pizzuto comunque abbia detto che la situazione è differenziata, no? E proprio perché è differenziata bisogna intervenire con delle figure di raccordo. E poi, insomma, un altro messaggio di Carla che parla del fiore all'occhiello dell'intercultura a Firenze e l'inclusione ai centri di alfabetizzazione L2 che sono presenti a 25 anni. Oh, cambiamo argomento, perché ieri la cronaca politico-parlamentare è stata interessata da questa vicenda, no, dei fondi per il riarmo. Il riarmo agita il campo largo, poi salta il voto sulla risoluzione. Il testo di PD, AVS e Movimento 5 Stelle chiedeva di non usare lo scostamento di bilancio per la difesa. I riformisti Dem però dicono: noi non l'avremmo sostenuto, alla fine il regolamento ha evitato la conta. Bonelli, AVS dice: la contesa a due fa danni, noi non vogliamo più aspettare. Ma il tema del riarmo, dell'ausilio bellico all'Ucraina, è un tema che noi trattiamo sempre guardando quello che l'Ucraina fa, però difficilmente, raramente riflettiamo su come questo meccanismo stia già modificando le nostre economie. Buongiorno al professor Alessandro Volpi, docente di storia all'Università di Pisa, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Lei recentemente ha scritto un post su Facebook sostenendo che dall'Ucraina parte la trasformazione dell'economia europea in economia di guerra, con delocalizzazioni e legami finanziari strettissimi. Cosa significa?
Beh, significa che ormai è qualche mese, devo dire, che i finanziamenti europei vanno nella direzione di sviluppare una trasformazione profonda dell'economia ucraina in una sorta di grande laboratorio di produzione delle armi, in cui poi trovano destinazione i finanziamenti non soltanto che provengono dall'Europa, ma anche di imprese importanti come Leonardo, come Rheinmetall, che quindi di fatto decidono di sviluppare progressivamente la propria tecnologia, la propria produzione di armi in Ucraina, e poi dall'Ucraina questo tipo di produzioni cominciano ad essere esportate, al di là dei vincoli che esistono, in giro per l'Europa, per alimentare questa sorta di catena di produzione del valore del settore del riarmo, che sta progressivamente crescendo. Questo tra l'altro è evidentissimo nel 13° pacchetto di aiuti, dove all'Ucraina, votato appunto, varato dalla Commissione Europea, dove si dice apertamente che è necessario un finanziamento del riarmo e della produzione bellica in Ucraina, ma questo tipo di produzione non è finalizzata soltanto alla guerra in quel paese, ma è finalizzata a sviluppare, appunto, come dicevo, delle filiere di produzione del valore, che poi hanno come finalità quella di modificare, favorire la riconversione anche di realtà produttive che sono situate in altre zone dell'Europa, come appunto nel caso di Leonardo, Rheinmetall, Bysystem, Thales e i più grandi gruppi europei. Quindi da questo punto di vista la militarizzazione, soprattutto la crescente produzione di armi in Ucraina, ha come obiettivo evidente quello di favorire un progressivo trasferimento di risorse pubbliche da parte dell'Unione verso il settore del riarmo, trovando in quel paese una sorta di formidabile laboratorio per una innovazione tecnologica e soprattutto per mettere dentro il sistema complessivo di produzione delle armi quelle fasi che magari in altri paesi, penso al caso italiano o persino al caso tedesco, sarebbe più difficile da sviluppare, perché magari l'opinione pubblica avrebbe delle riserve.
Certo. Allora, precisiamo che quello che diciamo ovviamente è un dato neutro, no? Cioè di osservazione della realtà, non stiamo dicendo che l'Ucraina non debba difendersi o che non c'entra nulla, stiamo ragionando su quello che sta accadendo concretamente nelle nostre economie. Peraltro questa vicenda riguarda da vicino anche la Toscana, no? Perché parliamo del gruppo siderurgico del appunto ucraino Metinvest, che come sappiamo è uno degli attori fondamentali del progetto, no, di reindustrializzazione del polo siderurgico di Piombino.
Sì, ma infatti questa è una fotografia, cioè non è una valutazione nel merito dell'opportunità o meno della difesa da parte dell'Ucraina. Anzi, il tema semmai è capire come questo tipo di processo stia condizionando una trasformazione complessiva del settore industriale europeo, e nel caso appunto di Piombino mi sembra che questo sia molto interessante, perché Metinvest è in realtà poi una realtà che era nata per produrre acciaio. Sappiamo le traversie che hanno avuto gli impianti appunto di quel gruppo progressivamente si sta riconvertendo nella produzione di acciaio per attività che sono attività di tipo militare, quindi si sta progressivamente spostando sul settore del riarmo. Ma questo perché? Perché spostandosi sul settore del riarmo ottiene quel tipo di finanziamenti che altrimenti non otterrebbe se facesse una produzione di acciaio che non ha una finalità anche di natura bellica. Ora, questo indubbiamente è un dato rilevante, cioè vuol dire che poi in prospettiva bisogna immaginare delle forme di riconversione anche per quanto riguarda Piombino, che non sono banali. Tra l'altro appunto quelle strutture affidate a un gruppo come Metinvest, che tra l'altro è già presente in Italia in maniera significativa, pone qualche questione. Cioè qui stiamo parlando di un paese, l'Ucraina, nella quale il 25% dell'economia del paese dipende dal appunto finanziamento che proviene anche dall'Europa per quel che riguarda l'industria del riarmo. Si sta riconvertendo, affidare luoghi di produzione italiani importanti del settore siderurgico a una realtà di questo tipo non è un'operazione senza conseguenze. Non stiamo parlando di un gruppo che ha una prospettiva che è quella di stare dentro un perimetro, diciamo così, tradizionale dell'acciaio, ma indubbiamente questa inclinazione crescente, che deriva anche dai finanziamenti che arrivano in Ucraina non soltanto all'industria di Stato delle armi, ma anche a questi gruppi privati, poi ne determina le politiche industriali, e quindi è probabile che questo abbia a che fare molto anche con quelle zone italiane dove quei gruppi sono presenti.
Molto chiaro, molto chiaro. Grazie a professor Volpi che ci ha dato la possibilità di riflettere su come appunto concretamente le vicende belliche in Ucraina stiano determinando cambiamenti significativi nell'assetto della nostra economia, della nostra finanza. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Allora, siamo in conclusione, sono le 8:59, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia, per il caffè. Dopo la sigla avremo il centro estivo con il nostro Micropolo, dalle 10:30 invece Pierluigi Megahertz con la conduzione mattutina, e poi nel pomeriggio a partire dalle 16 Giustina Terenzi con la conduzione pomeridiana, dalle 19, no, mi dicono per l'appunto che ho sbagliato, c'era Giustina la mattina, Pierluigi pomeriggio, mi ero confuso, quindi Giustina Terenzi a partire dalle 10:30, Pierluigi Megahertz a partire dalle 16 e dalle 19 la newsline serale con Chiara Brilli. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.